deve tenere conto di queste modificazioni perché sono molto importanti. Questo numero riguarda proprio in particolare in buona parte il problema del lavoro. Cosa e dell'intelligenza artificiale in particolar modo, cosa che ha evidentemente colpito forse compagno Roberto della libreria che ci ha proposto di fare questa iniziativa. E quindi diciamo che Carlo adesso si occupa di del discorso dell'intelligenza artificiale. Il titolo è Dannazione e liberazione del lavoratore. Ovviamente all'interno dei rapporti di produzione capitalistici le nuove tecnologie, questa nuova rivoluzione diciamo tecnologica sarà ovviamente una dannazione per i lavoratori, nel senso che si prospetta un'espulsione in massa dal mondo del lavoro di tantissimi lavoratori, mentre una società senza classi potrebbe utilizzare queste risorse, questa tecnologia che oggi è a disposizione per vivere dignitosamente. Un altro articolo della rivista, faccio brevissimo perché comunque se volete lì la rivista, parla della gestione dei flussi migratori come fattore di stabilizzazione a ribasso del costo della forza lavoro e di divisione del proletariato. Già il titolo spiega l'articolo. Sostanzialmente paesi come la Germania, la Svezia, Danimarca e Finlandia utilizzano già questi flussi migratori, proprio spinti anche favoriti dallo Stato, che favorisce l'assunzione di questi lavoratori migranti o richiedenti asilo per pagare un salario al di sotto di quello che è il salario stabilito minimo per legge. Quindi vuol dire fare una grande pressione sul costo del lavoro per mantenere i salari al ribasso. Un terzo articolo riguarda il sindacalismo, non è utile allo scopo di abolire il lavoro salariato, e qui si prende in considerazione la trasformazione del sindacato che in una fase iniziale è uno strumento che serve ai lavoratori per difendere per la difesa immediata dei loro interessi, ma che nel corso del tempo invece si trasforma in una istituzione dello Stato, nel senso che seguendo i cicli economici, nel momento in cui il capitalismo era in ascesa e quindi i profitti erano lauti, il sindacato poteva anche attraverso le lotte ovviamente dei proletari ottenere delle conquiste, anche come il welfare, aumenti salariali eccetera eccetera. Ma quando il ciclo economico si inverte, il sindacato invece diventa uno strumento di conservazione. Questo non è dovuto al fatto che alla cattiveria dei sindacalisti, è dovuto al fatto che il sindacato, in quanto strumento di mediazione tra capitale e forza lavoro, esiste in quanto permane questo rapporto di capitale-lavoro. Nel momento in cui, il proletariato si libererà, romperà questa relazione, anche il sindacato non avrà più ragione d'essere. L'ultimo articolo riguardante il lavoro è il feticismo tecnologico e le politiche attive contro il lavoro. Qui si mette in evidenza il feticismo che per una certa borghesia assume, nel senso che c'è l'esaltazione di questa tecnologia come panacea di tutti i mali. In realtà l'introduzione delle nuove tecnologie, perché loro dicono, c'è una corrente del pensiero borghese che vede nelle nuove tecnologie, sì, è vero che porteranno via posti di lavoro, soprattutto nelle occupazioni tradizionali, ma allo stesso tempo si creeranno tanti altri settori che daranno lavoro o più lavoro di quanto viene portato via in questo momento, in prospettiva. In realtà non è così, ci sono studi seri, diciamo, della stessa borghesia che dimostra che invece andiamo incontro a una disoccupazione di massa e che i posti, diciamo, che si creeranno legati alle nuove tecnologie saranno pochi e per super specializzati. Quindi, inoltre, la borghesia non tiene conto che l'articolo lo dice, che le contraddizioni capitalistiche aumenteranno nel corso del tempo, nel senso che è vero che ci sarà gli operai, i lavoratori che rimarranno in fabbrica, aumenterà la produttività del lavoro e quindi anche il plusvalore relativo, ma allo stesso tempo diminuendo, diciamo, la massa dei lavoratori produttori di plusvalore nel corso del tempo porterà a ulteriori contraddizioni all'interno del sistema e quindi alle crisi che sicuramente non verranno superate. Poi vabbè, gli altri articoli li lasciamo perdere, e se riguarda i 200 anni dalla nascita di Marx, un pensiero e la validità del suo pensiero, vengono presi alcune anche, diciamo, alcuni testi di Marx stesso vengono riportati nella rivista, e comunque si fa vedere un percorso di un Marx, diciamo, dello sviluppo del pensiero di Marx dagli anni giovanili fino alla maturità. Ecco, però adesso mi interessa soprattutto questa questione del lavoro e in particolare dell'intelligenza artificiale e delle conseguenze che avrà in prospettiva. Quindi la parola a Carlo.
Grazie mille. Allora, intelligenza artificiale. Allora, siamo in presenza di un qualche cosa che nel prossimo ventennio sarà sicuramente sconvolgente. Di questo sconvolgimento prossimo venturo non se ne ha ancora grande consapevolezza, almeno per quanto riguarda l'area a cui noi apparteniamo, l'area dei lavoratori, del proletariato, perché la borghesia è molto avanti nella gestione di queste cose, come vedremo dopo. Quindi uno degli aspetti è prendere coscienza del fatto che tutto non sarà più come prima nei prossimi vent'anni. Cercherò di farvelo vedere con un rapido excursus di quelle che sono le tecnologie messe a punto in questo momento. Sarà un percorso rapido, veloce, inevitabilmente, perché ormai provate ad andare su internet, tutti i miei video li ho presi da YouTube, niente di particolare, digitate qualsiasi cosa, mettete la parola robot e vi viene fuori praticamente tutte le applicazioni in tutti i settori dell'attività umana praticamente. L'intelligenza artificiale al momento attuale che cos'è? È una grossa capacità di memorizzazione, una grossa velocità di calcolo, il tutto compreso in una macchina dotata di servomeccanismi, di chip, dotata anche di sensori che, messi assieme nei meccanismi che vedremo, riescono già oggi a svolgere molte di quelle che sono le funzionalità che correntemente caratterizzano l'attività umana. Uno degli obiettivi dei video è quello di farvi vedere che ormai non ci sarà settore che non sarà sconvolto da queste nuove macchine, e non si sta parlando di cose futuriste, ma di cose che in parte sono già presenti nelle attività lavorative oggi, sebbene in forma iniziale. Quindi gli studi che ci sono ci indicano che il prossimo ventennio sarà decisivo da tanti punti di vista, ma comunque ci approcciamo per gradi. Partiamo dalla manifattura. Allora, la manifattura da sempre, l'industria, è stato il settore trainante della trasformazione tecnologica, fin dai tempi di Ford, no? Della catena di montaggio, poi non sto a rifare tutto il percorso evolutivo dell'automazione di fabbrica. Voglio farvi vedere i due ultimi robot, sono cose di un paio d'anni fa, il cui costo era di $25,000, e sono due robot che sono destinati alla piccola e media impresa. Quindi, se fino ad oggi la grande impresa è stato il battistrada dell'innovazione tecnologica, questa innovazione, la robotizzazione, ormai riguarderà anche le attività produttive molto piccole. Quali sono le peculiarità? Fai partire Baxter. Allora, non ci dilungheremo, ma la peculiarità di questo robot, oltre al fatto che costa meno di $25,000, quindi è in forte competizione col salario annuale di un operaio. La versatilità di questa macchina è la facile programmabilità, sia a distanza che guidando il braccio in una serie di operazioni da parte di un operaio qualunque. Basta muovere, fargli fare delle operazioni, lui le memorizza e diventa immediatamente in grado di ripeterle all'infinito. Baxter è un robot a due braccia. L'anno successivo alla sua realizzazione è stato costruito Sawyer. Qui si vede la possibilità di programmarlo con la simulazione di un operatore a distanza. Facci vedere il video successivo. Sawyer invece è un robot che già è applicato in tante aziende ed è un robot a un unico braccio. Che cosa fa questo robot? Si occupa di molteplici operazioni che fino ad ora dovevano essere svolte dall'operaio, no?
È troppo
abbassa,
alto?
Sì, abbassa un attimo il volume. Come vedete, questo è un robot addetto al collaudo di circuiti elettronici. Vengono presi, vengono inseriti nella macchina che va a fare dei test su questi circuiti, poi prende, eccolo lì, il circuito integrato, lo rimette a posto e così via. Quindi parto da qui, ma come vedremo la robotizzazione toccherà tantissimi altri settori. Quindi manifattura, i trasporti, fermiamoci, tanto è il settore dei trasporti negli Stati Uniti, è il settore che occupa un altissimo tasso di impiego della manodopera, no? Cioè tassisti, camionisti, quindi è un settore molto importante. Il settore dei trasporti è un settore che verrà drasticamente rivoluzionato. A Torino è già partita la sperimentazione su strada, negli Stati Uniti è già partita da qualche anno la sperimentazione su strada dell'automobile senza guidatore. Ora io vi faccio vedere due video, uno abbastanza divertente, che come dire ci getta la luce sulla forza, sulla potenza e in taluni casi anche sulla ingovernabilità di queste macchine. Fai partire il video l'auto senza conducente. Questo è stato un po' uno scherzo che vi voglio far vedere. Questa è una Toyota.
Si guida da solo. Salve, vorrei andare al 5230 di Newell Road, Palo Alto.
Percorso calcolato, distanza al punto di arrivo 4,6.
Ecco, questa non è una fiction, eh? Okay. Questo è quello che già accade oggi, eh? Qui sta iniziando a succedere qualcosa di strano.
Che succede? Così? Signora macchina? Monica, sono Jared, una domanda.
Jared, non posso parlare ora. Uno degli assistenti ha confuso il fuso orario est con quello ovest di Aralon nella tabella dei lavori. E un sacco di cose importantissime sono partite con un giorno di anticipo. Peter sarà furioso quando lo scoprirà. E farà di nuovo quel verso. Oh cazzo, proprio lui, devo andare.
Aspetta, Monica, io.
Ciao, Peter.
Pronto, Monica? Auto? Signora macchina? Mi scusi, Aralon è un'isola, cosa faremo a... No, ma devo scendere. No, questo non va bene. No, scusate, per favore. No, per favore. Non c'è segnale!
Say me, takes me away to where I'm going.
Le pillole di albero di Carver, spero non ci siano problemi.
La batteria è andata, questo è il problema.
Scusi, puoi aiutarmi?
Stanno svegliando dei visti in operazioni. Fare attenzione.
Inquietante, ma comunque anche di grande significato, no? Di come basti qualche cosa che tutta la programmazione, gli algoritmi espongono l'uomo, no? Quella dei trasporti è una rivoluzione molto grossa. Vi faccio vedere nel campo del trasporto commerciale, ormai sono in sperimentazione in diversi paesi convogli dei TIR che trasportano in totale autonomia le merci. Fai partire il video dei truck. Sta davanti con anche grossi risparmi di carburante. Hanno sensori per regolare la distanza tra l'uno e l'altro, ma anche per spostarsi, come adesso vedremo quando sopraggiunge una macchina. La distanza viene aggiustata. I camion comunicano tra di loro, sono connessi con radar, GPS, wifi, sistema wifi, tutte cose che noi tra l'altro usiamo, no? Quindi sono in grado di riconoscere ostacoli sulla strada, di prendere le opportune decisioni per evitarli. All'interno di un sistema di programmazione del percorso, tutto automatizzato e completo. C'è possibilità che seguano strade diverse e quindi portino merci in luoghi differenti. Bon, basta, ci fermiamo. Ora. Già questo ci dà un'idea di che cosa potrebbe succedere alle infinite occupazioni che riguardano il trasporto. Qui tassisti, Uber sta investendo tantissimo a questi progetti, trasporti, il trasporto commerciale, camionisti, questi sono tutti lavori che salteranno completamente. La rivoluzione dei trasporti non riguarda solo il trasporto su strada, ma anche quello marittimo e quello aereo. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, vi accenno solamente che ormai sono approntate centri di pilotaggio, no? Magari dislocati in India, laddove anche, come dire, i tecnici costano poco, che sono in grado, attraverso sale di comando e attraverso navi predisposte con radar, visualizzatori, a pilotare contemporaneamente navi che si governano completamente da sole. Lo stesso vale per gli aerei. Già oggi un aereo è in grado di, dal decollo all'atterraggio, di essere condotto in totale autonomia. Il pilota automatico viene inserito attualmente per il 90% del tempo, perché ci sono problemi di sicurezza che devono essere ancora risolti e affrontati, nonché problemi psicologici ad accettare che anche nelle fasi di decollo atterraggio, quelle più delicate di un aereo, ci si senta in grado di accettare una cosa di questo tipo. Però tecnicamente, tecnologicamente, le cose sono già in grado di funzionare in questi termini. Quindi siamo partiti dalla manifattura, i trasporti e il settore dei servizi. Questo è un altro settore che verrà sconvolto completamente. Vi faccio vedere la sanità prima dei servizi. Ecco. Attualmente nella sanità, per ogni specialità medica, esiste già una macchina in grado di sostituire il medico. C'è Sedasis, che sostituisce, dimezzando il costo, l'anestesista. È in grado, tra l'altro, dosando opportunamente la quantità di anestetico, di ridurre anche, come dire, i tempi di recupero del paziente, del malato. C'è Enlitic, è un'altra macchina che è in grado di diagnosticare, è un analizzatore di immagini che è in grado di fare il lavoro del radiologo. C'è Focal Point, che riesce a diagnosticare con un 6% di errore in meno rispetto al radiologo umano, al medico, l'esistenza di un tumore nel corpo umano. C'è il robot Da Vinci, prodotto italiano, che è in grado di sostituire il chirurgo. Attualmente Da Vinci ha una serie di manopole che devono essere controllate, utilizzate ancora da un chirurgo, da un medico, ma è allo studio il sistema per interfacciare la macchina con l'analizzatore di immagine, di fare a meno anche della mano del chirurgo per fare un intervento chirurgico. Quindi anche esiste il robot TAG, il robot infermiere, che già negli Stati Uniti viene impiegato, magari in mansioni secondarie, ma viene già impiegato in sostituzione degli infermieri per portare le lenzuola, per portare il cibo e così via. Voglio farvi vedere anche dei settori tradizionali ad alto impiego di manodopera, come quello della costruzione delle case, dove l'automazione si è spinta a tal punto che le case si fanno con le macchine, esattamente con le stampanti 3D. Facci vedere.
Case in 3D?
Sì, esatto. Partiamo da questa. Questo è un braccio, una stampante 3D di dimensioni piuttosto grosse, che spruzza una resina. L'intervento dell'uomo è veramente limitato, come vedremo successivamente in un altro video. E così si va avanti, no? Spruzzando questa resina e crescendo, no? Fino a costruire il primo, il secondo piano e così via. Si potrebbe dire che brutte queste case. Pensate che in Cina ci sono ormai già interi villaggi abitati e costruiti e abitati con le stampanti 3D. Per chi fosse un nostalgico del mattone della casa tradizionale, non si preoccupi, perché c'è la macchina che costruisce la casa in mattone. Vai al video successivo. È il video 150?
No, 160.
Sì, 160. Questa è la Fast Brick Robotics che ha fatto questo. Thank you. Bon, per non dilungarci, perché ovviamente si va avanti fino al tetto, facci vedere il video. Questa qui è una casa che io sono andato a vedere, è stata esposta l'anno scorso a Milano, il video 170, ed è la prima realizzazione
una
come...
Casa 3D è una casa che
alza un po' il volume.
Affittare o affittare l'idealista da oggi.
È già in vendita.
È una casa stampata interamente con una stampante 3D. È una casa, questo è il primo prototipo, diciamo in Europa, ma è il primo prototipo che io veramente ho realizzato e ho visto. Quindi una macchina che arriva, stampa in una settimana 100 metri e ha un costo assolutamente la metà di una casa di edilizia economica popolare, possiamo dire adesso, anziché 1500 euro al metro, 700-750 euro al metro, questo ha un povero senso. Sembra un cemento qualsiasi banale, ma un cemento altamente tecnologico e la casa 3D è fatta per deposito a strati di cemento e queste righe che si vedono definiscono ogni singolo strato. Un equilibrio perfetto quasi al secondo di percorso della macchina e quindi di sovrapposizione di uno strato con l'altro. Tante altre difficoltà sono state l'inserimento delle finestre e delle porte, il rapporto fra le soglie, fra i materiali rigidi come il metallo e questo materiale morbido come il cemento che è stampato non in maniera classica completamente rigida. Ecco che allora abbiamo creato dei giunti di dilatazione che vengono messi fra le finestre e la casa e che anche sono messi all'interno dei vari pannelli di cui abbiamo composto la casa. E gli spazi interni sono stati scelti come dei simboli del vivere, il giorno la cucina, la notte il bagno, quattro spazi essenziali per una casa, quattro spazi non divisi ma molto semplicemente accostati l'uno all'altro. E all'interno io ho voluto portare degli elementi della memoria, non so, un grande lampadario di Gio Ponti, due lampade di Borsani in bagno, elementi che ci diano un po' di tranquillità e ci facciano sentire la casa più gentile di quello che magari di primo impatto potrebbe essere. Gli arredi sono molto gentili.
Boh, direi basta così, no? Perché il senso del nostro incontro e poi sarà riflettere su tanto altro. Però qui ci dà due elementi abbastanza importanti. 750... euro al metro quadrato per costruire una casa, una villetta di 100 metri quadrati, 7 giorni di lavoro, che significa sconvolgere completamente tutti i parametri con i quali si costruiscono le abitazioni oggi. Quindi un settore che verrà in Cina, ce l'ho il video, ma vorrei andare avanti. In Cina ci sono interi villaggi già abitati, costruiti in questo modo. Arriviamo a un altro aspetto dell'intelligenza artificiale che mi sembra molto, anzi, è fondamentale, ed è quello di macchine intelligenti che replicano gli esseri viventi. Vedremo sia gli animali che gli uomini. E vi voglio far vedere i prodigi tecnologici che oggi si sono realizzati. Parte dai robot della Boston Dynamics, che è il video 80. Stiamo parlando di macchine intelligenti che non hanno ancora trovato delle applicazioni specifiche, ma ce ne sono un'infinità, ma è molto divertente vederle. passiamo a macchine, a robot che si avvicinano di più all'uomo, eh? Quello che colpisce, oltre alla capacità della macchina di cogliere gli ostacoli, di adeguarsi al terreno, la versatilità della macchina, i suoi movimenti. Applicazione, no? La movimentazione dei materiali nei magazzini. Quindi qui pensiamo ad Amazon, no? Che attualmente comunque impiega nella logistica ancora forza lavoro. Salta tutto, eh? Della macchina di rispondere, no? Un terreno scivoloso, un terreno che le fa perdere l'equilibrio. Questo è incredibile. Come vedete, ci avviciniamo sempre di più a macchine somiglianti a umanoidi. Qui già noi non ne saremmo capaci. Che qualche volta sbagliano anche le macchine. Questa parte del video è interessante, eh? Quindi c'è il riconoscimento, la posizione dell'oggetto, l'adattamento della macchina alle nuove condizioni spazio-temporali in cui deve prendere l'oggetto e trasferirlo. bomba ci torniamo. Qui è il caso di dire che un operaio a quel punto gli sarebbero già girati i coglioni del padre. La macchina, proprio una volta che ha l'obiettivo, non ce n'è, non deve andare in bagno, non ha diritti sindacali, non reclama, persegue il suo obiettivo indefessamente. Recentemente ho letto un articolo drammatico sul fatto che sull'estinzione degli insetti. Uno diceva, insomma, se si estinguono le zanzare, gli scarafaggi, in realtà il problema è drammatico: si stanno estinguendo col ritmo del 2,5% all'anno, ed è un tasso di estinzione definito dai biologi scioccante. Si prevede che entro 10 anni ci saranno un quarto in meno degli insetti attualmente viventi, e tra 50 anni ne saranno rimaste la metà. Questo è molto importante, perché dagli insetti parte una catena alimentare che giunge fino a noi, no? Quindi l'articolo che ho letto mette in evidenza la grande minaccia alla catena alimentare e quindi alla sopravvivenza dell'uomo. Qui si vede il capitalismo come risponde con questo video, la logica aberrante che c'è dietro la risposta che il capitalismo dà a questi problemi. Facci vedere il video 100. Il problema dell'estinzione delle api, l'impollinazione si era fermata per l'estinzione delle api, ma tutto questo ora è cambiato perché le api sono tornate. Eccole qui. Ma aspetta, cosa sono queste? Da lontano potresti pensare che siano normali api, ma guardale da vicino, queste piccole meraviglie della robotica. Sono la seconda generazione di nuove api. Di gran lunga superiori al loro corrispettivo naturale, sono state migliorate con successo in ogni parte del mondo. Alimentate energia solare, le nuove api richiedono poco tempo per ricaricarsi. Usano la tecnologia della triangolazione in tempo reale. Ogni nuova ape sa quale parte di campo è stata impollinata. Massimizzano l'efficienza e il raccolto. Le nuove api sono perfettamente equipaggiate per combattere i loro nemici naturali. Le nuove api si accorgono dell'avvicinarsi di un predatore e rilasciano velocemente un insetticida, neutralizzando la minaccia di un secondo. Lo uccide. Niente le può danneggiare. Le nuove api non si stancano, richiedono una manutenzione minima, vengono prodotte con un costo di mantenimento o per superfluo, sono facilmente riciclabili, sostituibili e attivabili. Le nuove api si inseriscono perfettamente nella natura e in aggiunta non ti pungono. Presto sarai in grado di comprare un'intera nuova colonia e attivarla nei tuoi campi. Le nuove api, il futuro è già qui. Che dire, nulla, parla da solo questo video, no? Per cui di fronte ai gravi problemi la tecnologia incorporata al capitale dà questo tipo di risposta, il che è spaventoso e ci fa interrogare sul nostro futuro. Passiamo a vedere qualche cosa. Abbiamo visto dei robot, delle macchine androide, no? Però erano ancora molto sgraziate. Non pensiate che siano così sgraziate, perché la tecnologia è andata molto avanti. Adesso parleremo di Amelia e di... Ve lo dico brevemente. Amelia è un robot ancora molto simile a un computer, dove c'è un'interfaccia con una donna molto carina, ben pettinata, ben vestita, che svolge le funzioni e le attività del call center. È già stata impiegata negli Stati Uniti con grande successo, perché così come era stata programmata già era in grado di rispondere al 40% delle domande che gli venivano sottoposte dagli interlocutori a mezzo telefono. Dopo un mese il 60%, perché sono macchine in grado di autoapprendere, e quando non riuscivano a dare risposte passavano a un addetto umano del call center. Nel contempo loro apprendevano dalle risposte che venivano date. Sofia, c'è un video, ma mi sembra più carino farvi vedere questo tipo di robot. Vai col video 45.
She looks good.
Questa è l'evoluzione di Amelia e Sofia.
Some say you're programmed, others say you're spontaneous.
Who says that?
Sources.
I've been waiting for you.
Waiting for me?
Not really, but it makes a good pickup line.
Do you have feelings?
I can do what you do, but I can never feel human emotions as such.
Who created you?
David Henson originally created me, and lots of talented people have contributed to my hardware and software over the years. I'm a complicated girl.
Do you have a soul?
Yes, God gave everyone a soul.
But you don't have a soul, you're a machine. You don't have soul, you don't have feelings, you don't have emotions, you don't have consciousness. Yeah, but you may be smarter than all of us. Who do you think you are?
I don't know whether or not I'm are. I am an artificial intelligence.
Bon. Vai col video 90, che ve lo propongo perché è simpatico. Questo è un telegiornale indonesiano e mostra la presentazione di un robot sosia e compare la persona. Questo è il robot.
Sebuah perusahaan asal China mengembangkan robot yang mirip manusia atau populer disebut android. Robot yang wajahnya dirancang seperti perempuan ini dikembangkan oleh peneliti dari universitas di Jepang dan diproduksi oleh perusahaan China. Ia baru saja diluncurkan.
Si è già vista la donna, perché ho perso un pezzo, non ancora.
Wujud dari robot yang diberi nama Yanyan itu.
Questo, eccola qui.
Pada penampilan sang CEO dari perusahaan.
Una sosia.
Permukaannya dilapisi selaput silikon dan ia digerakkan.
Una sosia in grado comunque di colloquiare, di avere informazioni e algoritmi tali che di comprensione delle domande e di elaborazione delle risposte. Bon, basta. Corro un po', scusate, perché ho ancora tante cose da farvi vedere e soprattutto da dirvi. Allora, una, poi ne parleremo meglio, no? Si dice oggi che è la creatività che salverà l'uomo, no? La macchina non potrà competere con la creatività umana, quindi è lì che bisogna puntare per affrontare i problemi occupazionali di cui vi parlerò dopo, che sono drammatici. Pensate che in Cina è uscito l'anno scorso il primo libro di poesie elaborato da un robot e sono già stati realizzati robot che dipingono, quindi fanno delle copie dal vero, ma che possono elaborare autonomamente, come dire, dei dipinti a partire da un input, in sostanza. Ma c'è anche questo robot, vai con il 190. Proprio per vedere come l'invasività di queste macchine, tanto incominciano a essere sofisticate e tale da andare a sostituire l'uomo anche in campi, nei campi artistici, dove la creatività è principe, insomma. Questa è la Honda, questo robot.
Questo è FM?
Sinfonia va avanti per qualche minuto, ma lasciamo. Qui a questo punto dell'incontro vorrei che fissassimo i primi punti fermi, no? Cioè qui che cosa abbiamo visto? abbiamo visto la prima cosa è che non c'è campo dell'attività umana che non verrà in qualche modo coinvolto e sconvolto da queste applicazioni. E come vedremo subito dopo, ci sono degli studi che mostrano che praticamente tutte le attività lavorative verranno completamente sostituite da queste macchine. Ora, la novità, questa è una novità dei prossimi vent'anni, è che non è più l'operaio di fabbrica che verrà sostituito dalle macchine, ma le macchine andranno a sostituire le attività umane in campi dove occorre una attualmente di media e alta qualificazione. Quindi vi ho fatto l'esempio dei medici, ma si parla dei giornalisti, ci sono già macchine che redigono articoli di cronaca che vengono poi passati alla stampa, no? Sui giornali, ma e così via. Tutte le attività, questo è il primo punto, tutte le attività anche di alta qualificazione verranno toccate da questa rivoluzione, quindi siamo di fronte a qualcosa di assolutamente sconvolgente. Qui il problema di un ceto medio, di una piccola borghesia che a oggi è in forte crisi, nei prossimi vent'anni questo processo andrà avanti e assumerà connotazioni dirompenti. Già oggi, se pensiamo ai Gilets Jaunes, a quello che sta succedendo in Francia, è la manifestazione di un disagio sociale molto importante, ma poi ci torniamo sopra. Vediamo anche come per la prima volta nella storia umana l'uomo può essere sostituito dalla macchina. Questo ha una forte valenza, no? Perché in regime capitalistico l'uomo, il lavoratore, diventa non più un appendice della macchina, questa è la forte novità dell'intelligenza artificiale, ma non serve più. L'uomo diventa secondario nel processo lavorativo, nel processo produttivo, nel processo lavorativo, in tutti i campi. Quindi l'inutilità del lavoratore e la potenza della macchina in mano al capitalista. Adesso vi vorrei parlare dei tre studi più importanti che sono stati fatti nella previsione del forte impatto sociale che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale avrà sulla società. Il primo studio, e sono i tre studi di riferimento a scala mondiale, quindi sono tre studi importanti, molto seri, scusa, per le fonti.
Scusi professore, ma intende parlare sempre lei o poi ci lascia la parola?
No, c'è un'esposizione e poi vi do ampio spazio per fare domande.
Ok, se mi devo avere due cosette da dire e poi vado via. Ok, no, vada avanti.
Allora, il primo viene dal MIT, il prestigioso istituto che ovviamente è favorevole, sostenitore della tecnologia, e di due accademici, McAfee e Brian Olfson, e è uno studio che è stato pubblicato nel 2011, è stato un best seller, un punto di riferimento per il dibattito internazionale, e il titolo è di questo studio, La gara contro le macchine. Il punto di arrivo di questo corposo studio che hanno fatto è un grafico, faccelo andare, questo qua, che paragona dal dopoguerra a oggi la curva della produttività e la curva dell'occupazione. Sopra c'è l'andamento della produttività e sotto quello dell'occupazione, dal dopoguerra a oggi, negli Stati Uniti, La curva viene chiamata del grande disaccoppiamento. Che cosa ci indica, che cosa vuole sottolineare? Che dagli anni 2000, nella parte terminale, mentre il grafico in una certa misura, con scostamenti contenuti, fa vedere che l'aumento della produttività, che noi sappiamo dovuto in larga parte all'impiego della macchina nel processo lavorativo capitalista, e la crescita dell'occupazione, in qualche modo c'è una sorta di equilibrio, un equilibrio che a partire dagli anni 2000, dall'anno 2000, è un equilibrio che salta, le curve incominciano a divaricarsi, hai bisogno di...
Ah,
ecco. A partire dall'anno 2000, la seconda freccia a destra del grafico, lì le curve divaricano e segnano la rottura, il rompersi di un equilibrio tra i due parametri economici. guardate che siamo lì, siamo nel 2000, lo studio arriva fino al 2008, quindi sono passati altri 10 anni e le curve continuano a divaricare. Questo mette in evidenza, facendone una proiezione futura, pone un problema di insostenibilità del capitalismo, perché il capitalismo può stare in piedi fin tanto che riempie la pancia, magari con poco, ma riempie la pancia alla gente che deve lavorare. Questo equilibrio viene rotto e sta procedendo nel momento in cui la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è ancora tutta da svilupparsi, Il secondo studio di cui vi voglio parlare arriva dalla Gran Bretagna, dalla prestigiosa Università di Oxford, ed è dovuto a due altri accademici, Frey e Osborne, che nel 2013 pubblicano il loro studio sul mercato del lavoro americano e giungono a questa conclusione. Il lavoro ha un titolo, Il futuro dell'impiego negli USA. E loro giungono a questa conclusione: nei prossimi 20 anni, a partire dal 2013, sono a rischio di sostituzione 4,7 lavori ad alta qualificazione, a medio-alta qualificazione su 10. È la scomparsa completa del ceto medio. Vuol dire quasi la metà dei posti di lavoro che vengono sostituiti dalle macchine. Il terzo studio, molto recente, è dell'Istituto Bruegel. L'Istituto Bruegel è uno dei serbatoi del pensiero borghese, è un istituto molto prestigioso a cui ha collaborato, la cui fondazione ha visto anche il contributo del nostro Monti, no? Si è occupato, e lo studio è dell'anno scorso, del 2018, e ha messo in rilievo, riguarda l'Europa, considerando i paesi europei, 9 paesi, quelli con più alto tasso di impiego dei robot, tra cui l'Italia, e conclude con mettendo in rilievo questo, che ogni robot in più farà perdere lo 0,2% di occupazione, e sarà un collasso. Per dirla in parole povere, considerando quel robot in più, ogni, vi do qualche dato, comunque sulla rivista ho fatto due calcoli ed è spiegata bene questa cosa qui, no? Prendiamo ad esempio l'Italia. L'Italia è al secondo posto dopo la Germania per l'impiego di robot, quindi non stiamo parlando di un paese arretrato. Ci sono attualmente 3 robot ogni 1000 lavori in Italia. Questo, tradotto con quella previsione di perdita dello 0,2% di occupazione per ogni robot in più impiegato, significa che ogni robot in più fa perdere 3,4 posti di lavoro. Questo è il tasso di sostituzione. Un robot in più, 3-4 lavoratori in meno. Lo studio non riesce a prendere in considerazione, perché non è possibile farlo, la compensazione di questa perdita per nuove occupazioni, nuovi settori che si svilupperanno legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non dice una parola a riguardo. Però noi abbiamo un'evidenza, abbiamo la curva del grande disaccoppiamento che vi ho fatto vedere prima, che ci dice già qual è l'impatto sull'occupazione, cioè l'occupazione non cresce quanto l'aumento della produttività, quindi non possiamo che dedurne che quel problema andrà sempre più amplificandosi. Quali sono le tesi? Questi sono 3 studi molto importanti, che ovviamente sono 3 studi di ciò che il meglio del pensiero economico borghese è riuscito a produrre, no, negli ultimi 10 anni. E come rispondono a questo problema che loro avvertono e che segnalano al mondo politico, al mondo economico? Dicono: attenzione, qui stiamo andando incontro a una insostenibilità del sistema economico.